Alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre campane, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo. Carissimi, come dicevamo all'inizio, oggi la Chiesa sospende il suo cammino per dare attenzione a questa festa che, come dicevamo, interessa non solo Gesù e gli Apostoli, ma interessa ognuno di noi. Perché anche se viene chiamata trasfigurazione, quello che vuol dirci questa festa è di riuscire a renderci conto del mistero che è presente in Cristo e che è presente nella nostra vita. Questa festa è nata nella Chiesa orientale, poi è stata portata da noi in Occidente, ma gli orientali sviluppano un'altra idea, che è quella della manifestazione. Noi parliamo di trasfigurazione. Gli orientali parlano di manifestazione. Gesù che si manifesta nella gloria. Ci fa entrare nel suo mistero perché abbiamo la capacità poi di entrare nel nostro mistero. Perché accogliendo Gesù, dicevamo prima, anche noi diventiamo figli di Dio e quindi entra un mistero specialissimo nella nostra vita. Che cos'è il mistero? Un padre della Chiesa ce lo presenta così. Dice che il mistero è un invito ad andare continuamente oltre. Mi spiego? È un invito, non è qualcosa che non si comprende, ma è un invito a non fermarti a quello che vedi, ma ad andare oltre. E sempre questo padre della Chiesa porta un esempio molto bello e molto significativo. Dice, se tu scavi un pozzo, non puoi fermarti alla prima acqua che appare, che di solito è una sozzeria, ma devi andare oltre, fino a che non incontri la sorgente che c'è sotto il pozzo, allora riuscirai a trovare l'acqua pura e l'acqua fresca. Quindi noi oggi siamo invitati ad entrare nel mistero di Cristo per poi entrare nel mistero della nostra vita, quindi ad andare oltre a quello che noi siamo abituati a vedere, a dire di Cristo. Voi sapete che c'è stata un'epoca, e c'è stata un'epoca anche alla fine del secolo scorso, in cui si presentava Gesù solo come un uomo interessante, un uomo in gamba, un uomo particolare, ma la dimensione divina di Gesù non si voleva accettare tanto. E ancora oggi abbiamo tante persone che danno attenzione a Gesù, ma come una persona particolare, non come a Dio che si fa carne. E anche per noi sapete che questo rischio è molto vicino e molto forte. Come allora la festa di oggi e la parola di Dio che stiamo leggendo oggi ci prende per mano per entrare in questo mistero, per andare oltre. Avete visto nella prima lettura abbiamo il profeta Daniele. Il profeta Daniele è vissuto in un'epoca che non era affatto tranquilla, non era affatto serena. C'erano dei problemi enormi per il suo popolo, ma anche per tutta la regione in cui lui abitava. Il profeta Daniele, attraverso le sue visioni, cerca di aiutare il popolo di Israele ad andare oltre. E avete sentito il modo con cui lo invita ad andare oltre, in un momento di buio totale. Mentre tutti vedevano le cose che non funzionavano, i problemi che c'erano, la schiavitù del popolo, e lui, guardando, che cosa vede? Vede che c'è un Dio all'opera, proprio in quel momento in cui tutti vedevano buio. E guardate com'era all'opera questo Dio. È un modo meraviglioso quello che viene qui descritto dal profeta Daniele. A parte questo fuoco, questa presenza di Dio che vuole dire la sua forza, la sua capacità, la sua forza di amare, ma guardate poi che cosa dice. Questo vegliardo si assise sul trono, la corte sedette, i libri furono aperti. Cosa vede Daniele? Vede che c'è un Dio che non sta per conto suo, perché sta coinvolgendo tutto un popolo, tutta una storia, tutta una vicenda, tanto è vero che poi La Bibbia, il Concilio Vaticano II, la chiama la storia di salvezza. Ma che cosa c'è in questa storia? Ci sono dei libri che vengono aperti. Perché? Perché Dio si rivela. Dio non vuole stare sul trono infuocato per conto suo, ma vuole parlare, vuole comunicare, vuole dire qualcosa a questo popolo che si trova in difficoltà. E che cosa dice? Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco che arriva questo figlio dell'uomo, arriva il Messia, arriva quella persona in cui Dio mette tutta la sua potenza per la salvezza degli altri. È interessato vedere come a lui vengono dati potere, gloria e regno, tutti i popoli, le lingue, le nazioni lo servivano, il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Ecco la visione di Daniele. Siamo nelle teste, ma Dio è all'opera. C'è una storia scritta, ci sono dei libri, c'è un progetto che Dio sta portando avanti e questo progetto si realizza in questa persona che riceve potere e che realizzerà una cosa totalmente nuova. Chi è questa persona? Andiamo nel Vangelo di oggi e vediamo come entriamo nel mistero. Gesù chi? Gesù uomo, che aveva dei discepoli. Lo dicono, è il figlio del falegname, i suoi fratelli e le sue sorelle non sono qui tra noi, ma chi pensa di essere costui? Era il grande interrogativo che girava. E Gesù che cosa fa? È interessante vedere come introduce nel mistero. Intanto prende con sé non la massa di gente, neanche tutti i discepoli, ne prende solo tre, solo tre. E dove li porta? Su un alto monte. Il monte è sempre il luogo dove la divinità si manifesta. Vi ricordate il Sinai, dove si manifesta a Mosè e a tutto il popolo. Quindi prende pochi, li porta sul monte. E che cosa fa Gesù? Non tubo, fa niente. Non è lui che si trasfigura. Attenzione, è lui, uomo con i suoi discepoli, che si apparta, va su un alto monte, che vive lui per primo, insieme con questi pochi, questo manifestarsi dell'opera di Dio, della sua vera identità. Pochi sul monte, in silenzio, si entra nel mistero. Mi spiego o non mi spiego? Attenzione, perché qui avviene la nostra fragilità sempre. C'è chi dice no, io prego da solo, e c'è chi dice no, a me piace quando la chiesa è piena. Attenzione, vuoi entrare nel mistero, non devi essere da solo, non devi essere in tanti, devi essere sul mondo. Cioè in questo silenzio, in questa intimità. L'altra sera l'abbiamo sperimentato, noi eravamo sul monte, eravamo in una casa, ma quando ti trovi, quanti eravamo? 6 persone? Con la parola di Dio davanti, cos'è successo? C'è stata una grande manifestazione del Signore. Guardate che la Chiesa primitiva, almeno a Roma, aveva la sua forza nelle domus. Attorno a San Giovanni ce ne sono almeno 9 di domus. I cristiani si riunivano nelle case. Solo per grandi manifestazioni andavano nelle catacombe e poi hanno cominciato con la pace costantiniana a costruire le basiliche. Ma si riunivano nelle case. Se noi non torniamo lì, noi non entriamo nel mistero, attenzione. E quindi dobbiamo avere questo coraggio. Quindi Gesù, uomo, prende alcuni dei suoi discepoli, sale sul monte, ma guardate come si entra nel mistero. Ci sono dei passaggi ben precisi. Il primo passaggio qual è? Nella prima lettura in Daniele abbiamo visto i libri aperti. Qui che cosa vediamo? Vediamo Gesù, chiamiamolo per capirci, figlio di Dio, e che cosa fa? Parla con chi? Con Mosè e con Elia. Sta leggendo i libri, quei libri di cui parlava là, cioè parla del progetto di Dio, di ciò che sta accadendo. Il figlio di Dio che entra nella storia della salvezza. Perché solo nella storia della salvezza si può cogliere il mistero. I discepoli che cosa fanno? Pietro che cosa fa? Dice, sai a noi che ce ne frega della storia della salvezza, siamo tanto bene qua, stiamo vedendo delle cose belle, poi loro di che parlano, che ce ne importa, sono affari loro, a noi basta vedere questa luminosità, e dice, senti, voi continuate a chiacchierare, noi facciamo 3 tende così, chiacchierate per quanto vi pare, le famose capanne, la festa delle capanne e via dicendo, e di là, voi chiacchierate e noi facciamo i cavoli nostri. Guardate che cosa succede. Che il dialogo finisce, Gesù ritorna ad essere uomo, ma la storia della salvezza, quella di cui parlavano il figlio di Dio con Mosè e con Elia, poi viene messa in mano ai discepoli. Per cui scendendo dal monte, Gesù che cosa dice ai suoi discepoli? Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non entri nel mistero della Pasqua, che è morte ed è risurrezione. Perché? Perché altrimenti i discepoli cosa sarebbero andati a dire agli altri? Abbiamo visto un Gesù splendente, come in certe visioni, abbiamo visto il sole che roteava, abbiamo visto la Madonna che è apparsa tutta luminosa. ma non è questa che ti fa entrare nel mistero. Entri nel mistero in un altro modo, entrando nella morte e nella risurrezione. Quindi di quello che avete visto, per favore, statevene zitti finché non avete toccato con mano il mistero. E il mistero non è il Cristo luminoso. Il mistero è la passione, la morte e la risurrezione. Quando avete toccato con mano quello, allora potete dire che siete entrati nel mistero, che io sono uomo, ma sono anche figlio di Dio. Capite allora la festa di oggi dove ci porta? Ad entrare nel mistero. Come facciamo a dire che Antonella è donna, mamma, moglie, nonna, carne, ciccia, con tutti i suoi alti e bassi, ma è anche figlia di Dio? Non perché fa delle cose straordinarie, non perché sei buona, non perché sopporti tuo marito, ma perché stai dando testimonianza nella tua vita di una morte e di una risurrezione. Cioè accetti le tue fragilità, le tue sconfitte, i momenti difficili della tua vita guardando oltre, sapendo che anche se ora sei nelle teste, Dio sta scrivendo una storia per te meravigliosa. E questa storia non si sa se la gusti di qua o se la gusti di là. Ma l'importante è che ci sono i libri aperti, che c'è questa gloria che Dio ha messo nella tua vita, perché sei figlia di Dio, e che anche se ti trovi in difficoltà, la difficoltà non umilia la tua gloria di figlia di Dio. E prima o dopo questa gloria si manifesterà. Capite dov'è il mistero? L'andare oltre. Se scavi un pozzo, il pozzo della vita cristiana, non ti fermare alla prima acqua che trovi, come fa qualcuno, dall'entusiasmo. Vai giù, vai oltre la prima acqua, devi trovare l'acqua pura, l'acqua fresca, devi arrivare alla sorgente. Il mistero è andare continuamente oltre. Mi spiego o non mi spiego? Allora, come noi possiamo vivere questo entrare nel mistero? Andate nella seconda lettura e vedete l'apostolo Pietro come ci dà delle indicazioni davvero preziose. La prima indicazione, perché è qui dove noi facilmente ci perdiamo, è quella di dire: guarda che il mistero non è una favola, non è una barzelletta. Guardate che questa è la tragedia che stiamo vivendo oggi. Noi abbiamo i nostri ragazzi in cui i loro amici dicono: ancora credi a queste cose, sei scemo. Forse a noi lo dicono meno, ma qualche volta lo dicono pure a noi. I figli e i genitori lo dicono ogni tanto: tu ancora credi a queste cose? Se ti metti i piedi per terra. Allora la prima cosa che ci dice Pietro, l'avete visto? Guardate che non stiamo parlando di favole, non stiamo parlando di barzellette, ma stiamo parlando di qualcosa che noi abbiamo visto. E dove l'abbiamo visto? In chi l'abbiamo visto? In Cristo. Poi ci saranno delle persone speciali, dei santi della porta accanto, via dicendo, che abbiamo incontrato e ci hanno dato un barlume, ma noi siamo testimoni di questo mistero che si è compiuto in Cristo. Quindi dice Pietro, non siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. E dov'è questa testimonianza? Ce l'ha riportata il Vangelo, ma qui Pietro ce la ripete. La voce che viene dal cielo e che dice: questo è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Santo Monte. Questa voce l'abbiamo sentita anche per Antonella quando è stata battezzata. Questa voce è scesa dal cielo anche per ognuno di noi, quando abbiamo preso coscienza di che cosa significa accogliere Cristo nella nostra vita. E questa voce, come è arrivata a noi? Dal cielo? No. È arrivata a noi, qui dice l'ultima parte nella seconda lettura, attraverso i profeti, attraverso qualcuno che in nome di Dio ci ha detto: io ti battezzo, ora sei figlio, non sei più schiavo. E quella voce noi dobbiamo imparare ad ascoltare. Mi spiegazzo o mica tanto? E guardate che di voci ne sentiamo tante. Allora c'è chi dice che sei bella, c'è chi dice che fai schifo, c'è chi dice che sei in gamba, c'è chi dice che non vale niente, c'è chi dice questo, c'è chi dice quest'altro. Ma qual è la voce che noi dobbiamo ascoltare se vogliamo entrare nel mistero? Barbara, quando stai male, che voce devi ascoltare? Quella che da dentro di te ti dice: ecco, io non valgo più niente, non sono capace di far niente. E questa è la voce che devi ascoltare? No. La voce che devi ascoltare è un'altra. Questi è il figlio mio, l'amato. In te ho posto il mio compiacimento. Pensate se noi, di fronte alla vita, ai problemi, alle difficoltà della vita, fossimo capaci di dare ascolto a questa voce. Saremmo tutti gasati, saremmo tutti pronti ad affrontare qualsiasi situazione di vita. Ieri mi sono incontrato con una persona che tutti noi conosciamo e che fra 3 settimane deve fare il trapianto del midollo. E sapete che questo trapianto non è una cosa semplice, perché dopo deve stare 100 giorni fuori gioco e poi per un anno non deve stare a contatto con altri e via dicendo. Quindi era spaventata, dice: ma come faccio? E istintivamente la voce che ti viene ad ascoltare è quella di dire: guarda cosa mi è capitato. Poi non parliamo del resto, che proprio quando si è manifestato questo, l'uomo con cui stava se n'è andato. Quindi cornuta e mazziata, cornuta, cornuta e mazziata, mettete come vi pare. Allora, quali voci uno ascolta? E non riesce, perché continuava a chiedersi, ma se lui mi ha lasciato, ma cos'è che ho sbagliato? Perché? Cosa potevo fare di diverso? E quella è la voce che devi ascoltare. No. La voce, se vuoi entrare nel mistero, è un'altra. Questo è il figlio mio, l'amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Il profeta Osea dice, direbbe, tu sei mia, mi appartieni. Io sono tuo padre, tu sei mio figlio. Capite che siamo in una dimensione totalmente diversa, ma oggi siamo chiamati proprio a questo. Vogliamo entrare nel mistero o vogliamo rimanere fuori dal mistero? Che facciamo? Enza, che facciamo? Entriamo o stiamo a guardare? Capite cosa stiamo celebrando? Stiamo celebrando Cristo che ci dice, vuoi venire con me o vuoi stare per conto tuo? Vuoi entrare nel mistero o vuoi continuare ad essere, cosa dice Dante? Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Che vogliamo fare? Oggi abbiamo questo dono. E non capita tutti gli anni, perché non sempre la festa della trasfigurazione avviene di domenica, per cui passa in cavalleria. Oggi ci viene fatto questo dono. Lo accogliamo o non lo accogliamo? Tonino, lo accogliamo o non lo accogliamo? Ah, ok. E allora io vorrei fare, invece che il credo, che sappiamo bene, facciamo un canto che dice il nostro accogliere questo entrare nel mistero. Ce l'abbiamo? Lo suggerisco io. Vai. Se uno è in Cristo, ha canone. Quindi prima voi e poi noi. Quindi facciamo il canone di questa canzone. Sentiamola prima un attimo e poi la facciamo a gruppi.
Bravo.
Prof.
Buona di Cristo,